Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa domenica ricordiamo col Vangelo il comandamento di Gesù di amarci gli uni gli altri. Per questo Egli ci ha dato l'esempio, per questo anche ci ha dato e ci dà la forza del Suo Spirito. Facciamo il nostro esame di coscienza, chiediamo soprattutto il Suo amore in noi per attuare il Suo comandamento nella nostra vita quotidiana, nelle nostre famiglie, in tutti i nostri rapporti.
Prima lettura dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani, e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che aveva fatto per mezzo di loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 21, i primi 5 versetti fino al 5. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 13, versetti 31-35. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Parola del Signore.
Come dicevo all'inizio dell'Eucaristia, oggi dobbiamo soprattutto concentrarci sul comandamento nuovo di Gesù. Questi pochi versetti del Vangelo sono l'inizio di quello che abitualmente viene chiamato il discorso di addio di Gesù. E l'Evangelista ha composto questo discorso, ma noi possiamo anche effettivamente immaginare che Gesù effettivamente abbia fatto questo discorso, o con parole forse più ampio. Lo troviamo, i discorsi di addio, in tutta la Scrittura. L'esempio più famoso, più importante, è il libro del Deuteronomio. Tutto il libro del Deuteronomio, sono tanti capitoli, sono 34 capitoli, è un unico discorso di Mosè, poche ore prima, così è inquadrato, poche ore prima della sua morte, per il suo testamento a Israele. Così Gesù, e ci sono anche altri esempi naturalmente, così Gesù, secondo l'Evangelista Giovanni, prima della sua passione e morte, ha riassunto tutto il suo pensiero, tutto il suo cuore in queste pagine del Vangelo di Giovanni. Questo è l'inizio. Ecco allora, Gesù inizia in modo forse per noi un po' misterioso. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Qui si parla della glorificazione, della gloria, del dare gloria, della glorificazione. La glorificazione, qui si parla della glorificazione di Dio, della glorificazione del Figlio dell'uomo, di Gesù, significa manifestare il volto vero di una persona attraverso i fatti, attraverso il comportamento. Cioè, Gesù ha glorificato, ha mostrato veramente chi è il Padre suo, col suo comportamento, con tutto quello che ha fatto. E Dio ha mostrato chi è veramente, ha glorificato Gesù, ha mostrato chi è veramente Gesù, facendo le opere attraverso Gesù, che sono opere tipiche di Dio. Gesù ha glorificato Dio, il Padre suo. Perché? Perché in tutta la sua esistenza ha fatto la volontà di Dio. Per questo parla anche al passato, e lo dice anche dopo nella preghiera, alla fine di questo discorso. Io ti ho glorificato sulla terra compiendo le opere che tu mi hai dato da fare. Nell'ubbidienza del filiale di Gesù, Gesù ha manifestato veramente il volto di Dio. E Dio ha glorificato Gesù in che modo? Mediante i miracoli, soprattutto mediante i miracoli. E difatti, fin dall'inizio del Vangelo di Giovanni, per esempio, quando Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana, l'Evangelista dice che i discepoli videro la sua gloria di Gesù e credettero in Lui. Gesù compie le opere divine e in questo Dio lo glorifica, perché è Dio che gli dà di fare questo. E Gesù glorifica il Padre suo perché non attribuisce mai a sé tutto ciò, ma solo a Dio. Il Figlio, dice in un'altra altrove, non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Il Figlio non fa altro che imitare il Padre. Nulla di quello che io faccio è mio o viene da me. In questo modo, come vediamo, Gesù e il Padre suo si glorificano l'un l'altro. Allora, tutta la vita di Gesù Gesù qui dice: il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Poi aggiunge un'altra cosa: Dio lo glorificherà e lo farà subito. Dal momento che Gesù, in tutta la sua vita, ha glorificato Dio il Padre suo, ha fatto la sua volontà, ha attribuito tutto a Dio, così ora, allora Dio glorificherà Gesù. Probabilmente qui, parola un po' misteriosa, si tratta di quella glorificazione che si riferisce alla morte, alla passione, alla morte e alla risurrezione. C'è anche un'altra glorificazione di Gesù, ne parla Gesù più avanti, quando chiede a Dio, al Padre suo: glorificami con quella gloria che avevo prima che il mondo fosse presso di te. Quella è una glorificazione celeste. È possibile che qui invece sia presentata come il culmine di quella gloria che Gesù ha dato al Padre suo in tutta la sua vita, che culmina appunto nella morte e risurrezione. E poi aggiunge una parola: ancora per poco sono con voi, mi cercherete, ma come ho detto ai giudei lo dico anche a voi, dove io vado voi non potete venire. Non è per escluderci, è perché non è ancora venuto il momento della nostra glorificazione finale. Quello che è avvenuto in Gesù, cioè la sua risurrezione, la sua ascensione, la sua glorificazione presso Dio, avverrà anche per tutti noi, ma non subito. E difatti noi non siamo, ancora attendiamo questo. Perciò Gesù dà il comandamento nuovo. Sembra effettivamente connesso con questa parola di Gesù: voi non potete venire, però potete realizzare fin da ora il regno di Dio sulla terra. Il regno di Dio sulla terra è l'attuazione del comandamento di Gesù. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se è un comandamento, significa che è possibile attuarlo, altrimenti non avrebbe mai potuto dare un comandamento. Come Dio, comandamenti di Dio, è possibile attuarli, altrimenti non l'avrebbe potuto comandare una cosa che è impossibile da attuare. Questo comandamento è possibile attuarlo, anzi, Gesù dice che è il comandamento tipico, il comportamento tipico da cui si vedrà che la comunità è la comunità di Gesù, sarà perché tutti si vedranno che avete amore gli uni per gli altri. Vediamo che Gesù fa di questo amore reciproco, c'è anche l'amore verso tutti gli uomini, c'è anche l'amore verso i nemici. Qui si parla di un'intensità di amore fra i discepoli di Gesù. E anche questo forse va colto, questa specificità di questo amore. Tipico, deve essere tipico dei discepoli di Gesù, cioè dal momento che siamo discepoli di Gesù, da questo dipende l'essere suoi discepoli. Le altre cose sono del tutto secondarie. Ciò che dimostra, ciò che annuncia Gesù al mondo non sono le parole, quelle sono secondarie. Ci possono essere, a volte ci debbono essere, ci possono anche non essere. Secondo soprattutto il Vangelo di Giovanni, secondo questo passo, ciò che annuncia Gesù agli uomini è l'amore reciproco dei discepoli di Gesù. Qui si parla di un amore vicendevole, cioè di un amore, di un'intensità speciale di amore, che crea un comportamento tipico, una caratteristica inconfondibile della comunità di Gesù. Per questo dobbiamo tornare all'idea che Gesù aveva della Chiesa. La Chiesa è tante cose oggi e nei secoli. La Chiesa per Gesù è la sua comunità così, caratterizzata da questo amore vicendevole. Questo naturalmente ci trova tutti molto lontano, però ci dice anche, ci incoraggia, perché è vero che c'è l'amore reciproco tra di noi. Non è perfetto, molte volte contraddetto, però è vero anche che c'è l'amore reciproco. Questo è il comandamento di Gesù. Qui non viene sviluppato che cosa implica la pratica di questo comandamento. Gesù però l'ha spiegato nel Vangelo in diversi punti, soprattutto sottolineando la necessità del perdono reciproco e del non giudicare gli uni gli altri. Ma questi altri comandi di Gesù sono funzionali, sono, diciamo, indirizzati alla realizzazione di questo comandamento supremo. Una ultima parola prima di procedere con l'Eucaristia. Apprendiamo dalla prima lettura, è il libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 14, cioè gli Atti degli Apostoli dal capitolo 13 cominciano a raccontare le missioni di Paolo, i viaggi di Paolo, non da solo, qui con Barnaba. I viaggi di Paolo, e questo è il primo viaggio, e questi versetti sono, diciamo, descrivono Paolo e Barnaba che ritornano dopo il primo viaggio, perché sono stati mandati dalla missione, dalla chiesa di Antiochia. Antiochia si chiamava di Siria, oggi questa Antiochia è in Turchia, al confine con la Siria. E lì, quell'Antiochia lì, perché c'è anche un'altra Antiochia di cui si parla qui, vedete, all'inizio della lettura di oggi, versetto 21, Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia. Questa è un'altra Antiochia. Ritornarono perché c'erano già passati. Cosa hanno fatto, secondo il racconto degli Atti? Sono andati in Turchia, oggi la Turchia, nell'interno della Turchia. Qui ne nomina tre. Iconio, anche oggi c'è una grande città, si chiama Konya oggi, e Listra, eccetera, sono città nell'interno della Turchia dove hanno potuto, per la grazia di Dio, mettere un germe, una comunità di credenti in Gesù. Ma prima di tornare, non tornano subito direttamente ad Antiochia di Siria. Ritornano indietro e ripassano in queste comunità per confermarli nella fede, per incoraggiarli. Questo Paolo, anche nelle sue lettere si vede, farà in diversi modi. A volte passa lui di nuovo, ma non può sempre. A volte manda altri al posto suo, a volte scrive lettere per continuare a seguire e a confortare. Così dice qui: confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Questa è una parola di consolazione, non è una parola triste. Non vuol dire: guardate che andrà male, dovete soffrire molto, starete molto male. Vuol dire invece: confortatevi, perché tutte le tribolazioni che dovete incontrare non sono altro che un avvicinarsi all'entrata nel regno di Dio. Come ha fatto Gesù, che è entrato nel regno attraverso molte tribolazioni, così anche i discepoli di Gesù devono confortarsi e interpretare tutte le sofferenze, le tribolazioni, le difficoltà, le fatiche, le pene, non come degli incidenti che ostacolano il cammino, ma come invece il segno che veramente siamo incamminati verso il regno di Dio.